Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Aquí, en Ciudad Juárez, como en otras zonas fronterizas,
qui a Ciudad Juárez, come in altre zone di frontiera, si concentrano migliaia di migranti dell'America centrale e di altri paesi, senza dimenticare tanti messicani che pure cercano di passare dall'altra parte.
Un cammino caricato di terribili ingiustizie.
Un passaggio, un cammino carico di terribili ingiustizie. Schiavizzati, sequestrati, soggetti ad estorsione. Molti nostri fratelli sono oggetto di commercio del traffico umano, della tratta di persone. A fronte di tanti vuoti legali, si tende una rete che cattura e distrugge sempre i più poveri. Non solo soffrono la povertà, ma devono anche patire tutte queste forme di violenza.
Tienen que sufrir todas estas formas de violencia. Injusticia que se radicalizza.
E l'ingiustizia si radicalizza nei giovani. Loro, come carne da macello, sono perseguitati e minacciati quando tentano di uscire dalla spirale della violenza e dall'inferno delle droghe.
No más muerte ni explotación. Sempre hai tempo.
Mai più morte, mai più sfruttamento. C'è sempre tempo per cambiare. C'è sempre una via d'uscita e c'è sempre un'opportunità. C'è sempre tempo per implorare la misericordia del Padre. Bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Saluto e ringrazio Leopoldo D'Angelo alla parte tecnica, Luciana Fantini e Silvia Giovarrosa in regia, Fabio Colagrande al microfono. Dedichiamo questa puntata di Al di là della notizia, cronache e commenti a uno dei momenti centrali dell'ultima tappa del dodicesimo viaggio apostolico di Papa Francesco, che si è appena concluso e che si è svolto, come sapete, in Centro America, in Messico. L'ultima tappa è stata la frontiera tra Messico e Stati Uniti, Ciudad Juárez, una città dove si consuma la tragedia umanitaria, come la chiamata il Papa, dei migranti che dal Sud America cercano un futuro, cercano la felicità nel nord. Il Messico è testimone di questa tragedia, anche al confine sud, quello che il Papa ha visitato quando è stato in Chiapas, il confine tra Messico e Guatemala. Cerchiamo di capire le storie a cui il Papa ha fatto riferimento, parlando appunto di una tragedia umana, un fenomeno globale, e cerchiamo di capire qual è la sofferenza di queste persone e quanto è possibile davvero trovare una resurrezione per loro, come ha auspicato il Papa. Andiamo subito a Ciudad Juárez, sentiamo la testimonianza del collega Maurizio Dischino, giornalista inviato per TV 2000, che ha trascorso diverse giornate in questa città. Gli abbiamo chiesto appunto di descrivercela e di commentare i gesti, la Santa Messa celebrata dal Papa proprio al confine ieri e gli altri momenti di questa ultima tappa del viaggio del Papa. Sentiamo Maurizio Dischino.
Di certo apparentemente non è la città più violenta del mondo, così come era stata catalogata una decina di anni fa. Adesso la violenza c'è, è inferiore rispetto ai numeri degli omicidi, ecco, inferiore rispetto sempre a una decina di anni fa, ma forse anche 2011-2013. Però c'è ancora una sorta di violenza che si consuma in modo molto silenzioso. C'è soltanto un episodio: le famiglie delle desaparecidas avevano posto delle croci nere su fondo rosa lungo un tratto che ha percorso Papa Francesco dal carcere al collegio del Bacigliere. Ebbene, dopo 24 ore queste croci sono state praticamente cancellate. Questo è il tipo di violenza. C'è ancora la violenza delle persone scomparse, soprattutto le donne. Le donne qui continuano a scomparire. Prima erano i narcotrafficanti che le sequestravano, le prostituivano, le facevano diventare messaggeri per la droga, per andare a prendere la droga oltre i confini. Adesso c'è la tratta proprio di persone, la tratta delle donne bianche, la chiamano qua, e continua ad aumentare. Continuano ad esserci le carcerazioni arbitrarie e le torture, perché qui la giustizia, le persone che rappresentano la giustizia sono colluse e quindi devono dimostrare che l'apparato è efficiente e allora costruiscono false bande, costruiscono dei reati e poi ecco, a farne le spese sono le povere persone che capitano in queste reti. E ho incontrato la mamma di una persona che è stata in carcere per almeno 4 anni, torturata, e alla fine è riuscita per fortuna a dimostrare che era innocente. Ma come è uscito fuori questo ragazzo?
E Maurizio, la prima tappa della giornata trascorsa dal Papa a Ciudad Juárez è stato il carcere di questa città, dove il Papa ha pronunciato parole di riscatto, di resurrezione rivolte ai detenuti che, come sappiamo, sono tra i protagonisti del Giubileo della Misericordia. Tu hai intervistato anche il cappellano di questo cosiddetto centro di riabilitazione sociale. Che penitenziario è?
Un penitenziario con 3.500 persone, buona parte sono tutti narcotrafficanti oppure affiliati ai cartelli. Là all'interno c'è una sorta di autogestione, anche il Cerezo 3 non è stato teatro di sanguinosi scontri, ma non erano altro che regolamenti di conti tra bande che spartiscono la gestione del carcere, ma anche regolamenti dei conti nei confronti di poliziotti che sono lì a lavorare ma sono collusi con l'uno o con l'altra banda. Quello che ci ha detto il padre Alberto Meléndez, c'era un passaggio che sembrava semplice, scontato, ma scontato non lo era. Dice: la situazione è cambiata perché sono cambiati diversi rappresentanti del governo, dell'amministrazione carceraria, del comune, dello Stato, e quindi le cose sono cambiate. Quindi sono cambiate perché sono cambiati i vertici istituzionali. Ecco qual era il riferimento curioso.
So che hai visitato anche una parrocchia locale con la troupe di TV 2000, avete trasmesso immagini davvero forti di queste baracche nel deserto, hai parlato con un religioso che è parroco di questa parrocchia davvero singolare.
C'è la tentazione di perdere la speranza. Dove siamo stati noi, nella zona sud-est di Ciudad Juárez, ci sono baracche, non case, baracche che sono nel deserto, in questo deserto arido e sassoso a confine tra Stati Uniti e Messico. E quando uno ripensa alle parole di Francesco, la chiesa di frontiera, ecco, lì è la chiesa di frontiera. Lì ci sono i missionari di frontiera, le chiese sono baracche tra le baracche e la gente è eroica, a dire la verità, perché ci sono tutti gli elementi per perdere la speranza. Eppure la domenica mattina in questa cappella San Giuda Taddeo, che è una delle 8 cappelle, una delle 8 baracche della parrocchia di Nostra Signora della Speranza affidata ai missionari claretiani, in questa baracca c'era tanta gente, era piena di gente. Loro stessi poi gestiscono l'organizzazione di questa cappella, sono organizzati anche nel fare il catechismo e quindi si vede una domenica animata a tutti gli effetti, come si potrebbe vedere l'animazione in una nostra parrocchia, solo che lì siamo in una baracca in mezzo alla polvere, in un deserto arido e sassoso, con tutti gli elementi che praticamente sono tentazioni per perdere la speranza. Ma lì abbiamo incontrato il parroco che è stato poi la nostra guida, padre Miguel Angel Portugal, missionario claretiano, è veramente un uomo di Dio a dir poco, ecco, ma come lo sono tutti tra l'altro. Ma quello che ho apprezzato più di lui è il coraggio di riaffermare la speranza e di imprimere la speranza in questa gente, e soprattutto l'appello che lui ha fatto, quello di far proprie le parole di Papa Francesco per una nuova vita a Ciudad Juárez e in queste baracche a sud-est.
Papa Francesco ha celebrato la messa proprio al confine tra Messico e Stati Uniti, ricordando proprio la tragedia umanitaria della immigrazione forzata. Al di là delle parole importanti del Papa, celebrare messa in quel luogo di frontiera, molto spesso luogo di morte, di schiavitù, di violenza, ha avuto un significato straordinario. Forse tu che hai visitato quel luogo ce lo puoi dire meglio.
Quel momento è stato proprio il sigillo del viaggio del Papa in Messico, il momento ecco di raccogliersi in preghiera ai piedi di questa croce del migrante, deporre i fiori, questa croce posta proprio davanti alla rete di confine tra Messico e Stati Uniti, Ciudad Juárez da una parte e il Paso dall'altra, è il confine tra la speranza e la morte quello. Aver pregato lì per tutti i migranti, per tutti coloro che ce l'hanno fatta, per tutti coloro che non ce l'hanno fatta, aver pregato lì per tutti i migranti del mondo è stato il momento veramente emozionante. Penso che lui lo abbia fatto, adesso non è che voglia interpretare i sentimenti del Papa, però penso che l'abbia fatto pensando anche alla sua storia di figlio di emigranti, quindi lui si immedesima in tutta questa gente perché è anche la sua storia.
L'ultimo aspetto, l'incontro con il mondo del lavoro, perché Ciudad Juárez non è solo la città del narcotraffico, della violenza, delle migrazioni forzate, ma anche la città del lavoro clandestino, del lavoro nero, dello sfruttamento, dello schiavismo in qualche modo.
È la città dello sfruttamento dei migranti nelle maquilas, queste fabbriche di multinazionali, per lo più americane e cinesi, poste al di qua del confine per sfruttare la mano d'opera di migranti, e migranti dell'interno del Messico, migranti del centro e del Sud America, perché hanno dei turni massacranti, turni almeno sulla parola dovrebbero essere di 8 ore, ma vanno sempre a finire a 10-12 ore, e le fabbriche non smettono mai perché ci sono 3 turni di lavoro, 8-16, 16-24 e poi da mezzanotte alle 8 del mattino, con dei salari veramente da fame. La media qui è di circa l'equivalente di circa 240 euro al mese, e non si vive qui con 240 euro al mese. Lavorano mamma e papà. Le mamme, una mamma che abbiamo incontrato ci ha detto: io preferisco lavorare di notte, il turno di notte del pomeriggio, per stare durante il giorno con i miei figli. E questo fa riflettere su un altro aspetto, perché lo sfruttamento del lavoro dei migranti ha delle gravi conseguenze sulla vita sociale, sulle famiglie qui dei migranti, perché col fatto che debbano stare sempre nelle maquilas, molti bambini rimangono soli, c'è l'abbandono scolastico, la dispersione, rimangono soli a casa e poi si adagiano nelle pandillas, in queste bande giovanili che poi diventano bande di trafficanti di droga, crescendo diventano dei narcotrafficanti, a 16-17 anni si ritrovano già con dei figli, poi si separano, quindi è la disgregazione della famiglia e del tessuto sociale, ed è una grave conseguenza questa della pressione lavorativa, se così possiamo dire, se non addirittura dello schiavismo in queste maquilas di Ciudad Juárez.
Non possiamo sapere ovviamente i frutti di questa tappa del viaggio di Papa Francesco, che si vedranno nel tempo, ma sicuramente tu hai registrato l'attesa che c'era per l'arrivo del Papa in questa città conosciuta come la città degli orrori.
Io sto pensando in questo momento all'esito, almeno al momento, della visita del Papa in Centrafrica, nella Repubblica Centrafricana, Bangui. Praticamente lì dove è passato il Papa, adesso le armi tacciono. Quindi il passaggio del Papa ha dato tanta speranza, ma una speranza fattiva, cioè la gente si è data da fare per raccogliere le parole del Papa, farle proprie, incarnarle e quindi poi dare un nuovo futuro. E penso che le parole del Papa, abbiamo bisogno di un po' di tempo qui perché veramente Ciudad Juárez è l'epicentro del dolore, le parole del Papa qui avranno un loro effetto, io ne sono sicuro, avranno un loro effetto nella gestione dei detenuti, avranno un loro effetto per quanto riguarda la tratta delle persone, il rispetto dei migranti, avranno un effetto anche sulla questione delle violenze, delle torture. Penso che ci saranno, infatti io ne sono certo.
E questo era l'auspicio del collega Maurizio Dischino, giornalista inviato a Ciudad Juárez per TV2000. Grazie a Maurizio per questa intervista che ci ha fatto capire meglio la città che il Papa ha visitato nella sua ultima tappa del viaggio in Messico. Ma parliamo ancora della tragedia umana della migrazione forzata, questa tragedia che si consuma al confine tra Messico e Stati Uniti, ma anche in altre zone del Messico, al sud, al confine col Guatemala. Abbiamo raccolto una testimonianza molto forte ed efficace, quella di Andrea Cantaluppi, che è stato volontario in una missione di scalabriniani a favore dei migranti al confine tra Messico e Texas, a Nuevo Laredo, a circa 1000 chilometri da Ciudad Juárez. Andrea Cantaluppi ha dedicato a questa esperienza un libro, Hombres Migranti, Compagni di Speranza, edizioni EDS. Gli abbiamo chiesto di commentare con noi anche le parole del Papa. Sentiamo la testimonianza di Andrea Cantaluppi.
Io sono stato varie volte nelle case di accoglienza degli scalabriniani, quella di Nuevo Laredo in Tamaulipas, al nord del Messico, ai confini con il Texas, era chiamata Nazareth. È stata un'esperienza molto importante che mi è entrata dentro in profondità, tant'è vero che poi mi ha obbligato a fare delle riflessioni, se vogliamo, anche teologiche, oltre che sociali, antropologiche, economiche. Perché uno sta lì, si guarda in faccia queste persone, uomini, donne e bambini, e si fa la domanda: ma perché questi sono costretti ad emigrare? E poi dove vanno? E sul dove vanno esiste ancora il sogno americano, e quindi questi pensano che andando negli Stati Uniti possano dare una svolta alla loro vita. E sappiamo tutti che così non è. Alla domanda che facevo: guardate che è pericolosa, rischiate la morte. Loro dice: non lo sappiamo. Al che chiedeva ancora: ma che cosa lasciate? Da che cosa fuggite che sia peggio della morte? E loro mi rispondevano: la mancanza di dignità. Perché non avere lavoro significa non mantenere la propria famiglia, significa buttarsi in braccio ai narcotrafficanti, significa fare una vita di nessuna garanzia neanche per i nostri figli. Quindi questo mi dice: io rischio, vado di là. Dico: ma poi che fai una volta che riesci a passare la frontiera? Il tempo di stare 2 o 3 anni, raccogliere un po' di soldi, io già so quale sarà il pezzettino di terra che mi debbo comprare, dove sopra ci metterò la baracca per la mia famiglia e coltiverò un po' di terra. Queste parole a me, grasso europeo, davano dignità, davano coraggio, mi confermavano nella scelta, perché sai, è troppo facile dire: sto con gli ultimi, sto con i poveri, poi continui a fare la tua vita. No, lì si stava a 40 gradi all'ombra, non c'era condizionata, non c'era da mangiare, non c'era da bere, si faceva la vita che facevano loro.
Papa Francesco, celebrando la messa a Ciudad Juarez, ha ricordato ieri che le vittime di questa migrazione forzata, poi a causa di tanti vuoti legali, restano catturati in una rete di illegalità, sì, che li cattura, sì, e li distrugge, li rende sempre più poveri. Quindi non solo soffrono la povertà, ma devono anche poi essere vittime di tutte queste forme di violenza. Come può avvenire questo? Ci può raccontare qualche storia per farcelo capire?
La domanda si sposta dal discorso dell'emigrazione al discorso della tratta, che poi tutto sommato sono due facce della stessa medaglia. Io sono costretto ad andare via da casa mia, perché magari hanno aperto proprio a casa mia una cava per cercare l'oro, per cercare il mercurio, per cercare l'argento. Per fare questo le cave hanno bisogno di acqua, di arsenico, che vanno ad inquinare le falde acquifere, per cui io lì sopra non posso più coltivare il mio mais. Che faccio? Sono costretto ad andarmene. Dove vado? Vado negli agglomerati subumani che girano attorno alle periferie di qualsiasi città, non c'è bisogno di andare nelle metropoli per vedere le periferie, si vive sui barranchi, senza acqua, senza luce, senza nessuna condizione igienica, nessun lavoro. Per cui le donne hanno un percorso già segnato, i bambini lo stesso. Con padre Francisco Vellizzari stavamo girando per città del Guatemala e nei bar, chiamiamoli così, definiamoli in questo modo comodo, della città abbiamo contato 2200 ragazzini che si prostituivano dietro i banconi. Questo per dare un segnale, ma se vogliamo ancora scendere nella scala infima dell'umanità, questi bambini da soli vanno in giro per il mondo. I bambini che noi incontriamo da quelle parti sono soli. Quindi sono merce preziosa che viene immediatamente catturata da chiunque, non è detto che debbano essere i narcos, può essere la polizia, può essere l'esercito, può essere chiunque abbia voglia di fare soldi facili, perché un bambino va visto in molti modi in termini di sfruttamento capitalistico. Uno può entrare nelle guerriglie e fare il mestiere del guerrigliero, nel senso spacciatore, droga, assassino, truffatore e quant'altro. Due, può essere sfruttamento sessuale. 3, scendendo sempre di più, si possono offrire i suoi organi a chi ha i soldi per pagare. 4, una volta mutilato, viene messo negli incroci delle strade a chiedere l'elemosina. Quanto frutta un bambino di questo tipo? Bene, nelle case dei migranti di Scalabrini ci sono decine e decine di bambini che al primo impatto fanno allegria perché sono caciaroni, cantano, giocano, corrono, sono indisciplinati. Dopo 2 minuti però ti metti lì e pensi al loro futuro e ti metti a piangere.
Lei con questa descrizione ha reso perfettamente il significato delle parole usate dal Papa: carne da macello, parlando di questi giovani migranti al confine tra Messico e Stati Uniti. Le faccio un'ultima domanda. Il Papa ha anche ringraziato tutti coloro che si spendono nell'accompagnamento e nella difesa della vita, proprio la società civile che lavora in favore dei diritti dei migranti, i volontari come lei. Ha detto: danno aiuto in prima linea rischiando molte volte la propria. Lei è testimone proprio della storia di una volontaria laica come lei, Maria Elisabeth Macias Castro, detta Marisol, che era una giornalista che ha perso la vita proprio perché informava e faceva il suo lavoro anche proprio per denunciare le violenze nei confronti di queste persone.
Beh, Marisol è, se vogliamo, la parabola della caduta dei luoghi comuni e delle molte chiacchiere inutili che si fanno sui migranti. Lei era nata a Nuovo Laredo, questa città di confine che ha quattro punti che ti portano dall'altra parte, nel sogno degli Stati Uniti. E lei pure era insofferente, lo ha dichiarato lei stessa, nei confronti di questi migranti, che insomma sì, che vogliono, che fanno, ci rubano il lavoro, e vabbè. Lei poi, come donna, subì un gravissimo incidente, perse le gambe. Nel frattempo siccome aveva due bambini, il papà da quelle parti sono molto macio, quindi se ne vanno quando le mogli e le famiglie creano problemi, l'ha lasciata sola, lei non si è persa d'animo. È entrata in uno dei giornali locali ed era la capo redattrice del giornale, teneva tutto sulle sue fortissime spalle. Poi piano piano ha fatto un percorso ed è venuta alla nostra casa. Lei non solo lavorava tutto il giorno al giornale, ma la sera alle 4 veniva, specialmente il sabato e la domenica, erano i due giorni di riposo che poteva stare con la sua famiglia, veniva a iniziare a fare le interviste ai migranti e finiva verso le 10 di sera. Si era talmente appassionata che prestò anche il giuramento come volontaria scalabrignana. Dopodiché ci tenne nascosto il fatto che aveva creato un blog insieme con un suo amico e altri blogger che denunciava le sopraffazioni dei narcos, cioè questo territorio completamente governato dalla mafia, gli interi territori che sono in mano. Quando dico in mano significa a partire dalle istituzioni, a qualsiasi situazione, tu stai in mano a loro. Non si ride più, c'è tristezza. Bene, lei fece questa scelta di combattere, si dava talmente da fare che loro se ne sono accorti, l'hanno catturata, l'hanno decapitata, la testa l'hanno messa su una colonna di una rotonda della città che ricordava Cristoforo Colombo, l'hanno denudata, questi eroi, e gli hanno messo una tastiera di computer sulla pancia e un cartello scritto a mano che ammoniva dicendo appunto: questa è la fine che fanno coloro che ci combattono scrivendo, quindi c'è niente molto preciso. A un anno di distanza anche il suo amico blogger sullo stesso posto è stato ritrovato nelle stesse condizioni. Questi sono i volontari che in maniera del tutto oscura e senza nessun riconoscimento si danno da fare per aiutare i migranti che ne hanno veramente bisogno. Questa è la Marisol.
Per chiudere, Cantaluppi, da volontario laico, quindi da non credente, mi piaceva farle commentare anche le parole del Papa: mai più morte, mai più sfruttamento, c'è sempre tempo per cambiare, c'è sempre una via d'uscita e c'è sempre un'opportunità, c'è sempre tempo per implorare la misericordia del Padre. Cosa le dicono queste parole a lei?
Sono molto importanti perché oltre alla denuncia si deve dare la speranza, altrimenti abbiamo finito di credere in noi stessi, di credere nell'umanità e di credere nell'uomo che sia capace, no? Di rompere gli schemi negativi e di andare avanti. Quindi la presenza del Papa, sotto questo punto di vista, in quel luogo lì era molto attesa, molto aspettata, cioè ridà speranza anche agli ultimi, anche a quelli che non riescono ad avere un futuro nuovo, siamo davanti a loro. Però bisogna dire che adesso il Papa torna a Roma. La domanda che io faccio è: chi rimane lì avrà capito quello che ha detto il Papa? Si darà da fare? Si tirerà sulle maniche fino al gomito e si andrà a sporcare le scarpe per far sì che poi si concretizzino le parole che il Papa ha pronunciato? Altrimenti rimane un bel messaggio, e le posso garantire che sono stufi di sentire le belle parole di questa gente. Quindi io spero che queste parole incoraggino sì i migranti, sì le popolazioni, ma più che altro incoraggino i volontari che stanno lì a dare una mano in maniera molto seria, perché anche loro non si sentono più soli.
E questa era la testimonianza di Andrea Cantaluppi, che è stato volontario in una missione di scalabriniani a favore dei migranti al confine tra Messico e Texas a Nuevo Laredo. Ha raccolto la sua storia nel libro Hombres Migranti, Compagni di Speranza, edizioni EDS. Con lui abbiamo commentato anche le parole di Papa Francesco ieri a Ciudad Juarez. Chiudiamo dunque questa trasmissione che abbiamo voluto dedicare proprio all'ultima tappa del dodicesimo viaggio apostolico di Papa Francesco in Messico e in particolare alla tragedia dell'immigrazione forzata. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto, grazie per essere stati con noi.